Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli.
Andrea Daniele Signorelli, che come potrete sentire dalla voce un po' strana rispetto al solito, non è qui nello studio 3 di Via Ollearo, è in giro da qualche parte, è in collegamento attraverso i potenti mezzi della radio. In ogni caso vi diamo il benvenuto e benvenute a una nuova puntata di Doppio Clic. Allora, questa sera parleremo, visto che il 4 di febbraio è stato un anniversario importante perché i 20 anni dalla creazione di Facebook, parleremo un bel po' del social network di Mark Zuckerberg e anche di Meta in varie declinazioni. Avremo poi la consueta rubrica sull'intelligenza artificiale, la consueta rubrica su Elon Musk e anche una notizia legata a un colpo milionario, 400 e rotti milioni di dollari, su cui è stata fatta luce solo in questi giorni. Ma allora, come al solito, Doppio Clic comincia con un brano e Daniele, tu sai che noi questa sera siamo la controprogrammazione del Festival di Sanremo?
Beh sì, è un compito facile, mi aspetto dei rating almeno elevati quanto quelli di Sanremo.
Sì, allora, siccome vogliamo stracciare Sanremo, ora Doppio Clic appunto parte come sempre con un brano, diciamo che di solito è legato all'attualità. L'attualità di questi giorni non è particolarmente allegra, anzi nervosisce anche un po', quindi ho pensato in realtà di andare a cavalcare proprio la questione Sanremo, e la playlist di questa sera sarà composta soltanto da artisti che hanno partecipato a Sanremo, ma i brani non saranno quelli che hanno portato a Sanremo, perché di solito fanno schifo. E quindi partiamo con questa, qua facciamo una tripletta, perché abbiamo dentro Ila Cruz, abbiamo dentro Patti Pravo, abbiamo dentro Manuel Agnelli, che qualche tempo fa hanno fatto uscire questa canzone.
Noi vorrei così si può dire, questione di cuore. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu ancora e noi ancora e lei un'altra volta fra noi. Le mani questa volta sei tu. Trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Pensiero stupendo.
Mauro Ermanno Giovanardi, Patti Bravo, Manuel Agnelli, questo pensiero stupendo. Prima di proseguire, io vi ricordo come al solito che potete sempre inviare email a doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, critiche, complimenti, oppure per interagire con noi in diretta questa sera potete inviare email all'indirizzo diretta@popolarenetwork.it oppure inviare sms o messaggi Telegram al 331-62-14013. Ne sono già arrivati un bel po'. Allora, Simone dice che non mi ci vedrebbe con un doppio petto bianco-nero e vorrei anche vedere. Stefano segnala che La terra dei cachi era una bella canzone anche se è nata a Sanremo. È vero, effettivamente. E quello che mi fa morire Alessandro, che mi ha mandato una fotografia con un fotomontaggio del prete dell'esorcista che si presenta davanti all'Ariston. Vabbè, è bella. E noi andiamo a vedere cosa è successo questa settimana partendo proprio da Facebook e Meta con un nuovo loop di sottofondo che è di Holly Howie, si chiama Fuck the System, mi piace. Allora, caro Andrea Daniele Signorelli,
sì,
20 anni da Facebook, io devo dire che ho guardato un po' gli articoli che sono usciti in giro, anche io ho fatto un servizio per la radio, ho scritto un po' sul web e l'opinione comune è che Facebook non stia benissimo.
No, beh, l'opinione comune è che sia ormai un social network, per quanto il più grande al mondo. Ricordiamo che Facebook ha 2,9 miliardi di utenti attivi mensilmente, che è poco meno della metà della popolazione mondiale. Non so tu, io ogni volta che dico questa cifra mi fa veramente impressione.
Sì, un po' sì, anche se sta cosa del mensilmente, cioè sì, tipo, sì. Io per esempio ormai sono uno di quelli che apre Facebook tipo due volte al mese per sbaglio per vedere se stanno tutti per bene vedere, là fuori.
Per vedere se c'è un tavolo che ti serve invece.
Esatto, sì.
Sul marketplace. Però vieni conteggiato, comunque quegli attivi quotidianamente sono 1,9 miliardi, quindi comunque tantissimo. Però è vero che viene considerato un social in declino, Facebook in particolare, ormai per una fascia d'età un po' più elevata, e in generale c'è questa sensazione che Meta non se la stia passando benissimo. E invece?
Invece sono stati annunciati proprio giovedì scorso i risultati di Meta e boom, perché stiamo parlando di un aumento come risultati economici di entrate trimestrali del 25%, 40 miliardi rispetto ai 32 miliardi del 2022, quindi anno su anno, e peraltro con il triplo dei profitti.
Pazzesco, pazzesco, sì. Guarda. Cioè.
Tant'è che è la prima volta in cui Meta distribuirà dividendi agli azionisti.
Questo dopo due anni, peraltro, all'insegna dei licenziamenti, no? In generale, nell'ultimo anno, fondamentalmente, era stata licenziata addirittura il 22% della forza lavoro, quindi tantissimo, stiamo parlando di decine di migliaia di persone licenziate per colpa di un biennio negativo, ma ovviamente negativo tra molte virgolette, per poi scoprire che in un solo trimestre hanno fatto 10 miliardi, attenzione, non 10 miliardi di profitti, 10 miliardi di dollari di utili, di guadagni. È una cosa impressionante.
Sì, decisamente, e sembra che uno dei motivi, allora io archivio come solita butade anarcocapitalista quella di Zuckerberg che ha detto: ah, siccome siamo in meno ci siamo potuti muovere più agilmente.
Certo,
io se, quando sento questa cosa qua mi ricorda un po' Sacchi quando diceva che in realtà se spellono un giocatore in 10 giochi meglio perché sei più agile. Ecco, la verità vera probabilmente è che stanno arrivando gli effetti degli investimenti di Facebook sul machine learning, che ricordiamo è una cosa diversa dall'intelligenza artificiale generativa stile ChatGPT, è quell'intelligenza artificiale un po' più tradizionale che in un'azienda come Facebook, che basa tutti i ricavi sul fatto di riuscire a mandare delle pubblicità mirate a seconda degli interessi degli utenti, beh, quello aiuta tanto.
Sì, quello sicuramente aiuta tanto, anche perché loro hanno sempre più bisogno di targetizzare meglio gli annunci, perché devono bypassare quel blocco di Apple che gli impedisce di seguire gli utenti ovunque vadano nel web. E ricordiamo che Apple, oltre a essere ovviamente il principale venditore di smartphone, lotta con Samsung negli Stati Uniti, che è comunque il mercato più importante, è super dominante, e quindi ovviamente poter utilizzare sempre meglio gli strumenti di machine o deep learning per targetizzare gli annunci aiuta. C'è però secondo me un altro aspetto che è importante e che non ho visto sottolineato, almeno nelle cose che mi sono capitate sott'occhio, ovvero che gli ultimi due anni, quelli un po' più difficili per Meta, sono stati quelli anche caratterizzati dagli immensi investimenti, parliamo di decine di miliardi di dollari, nel buco nero, almeno economico e finanziario, del metaverso.
Forse
il fatto che ultimamente abbiano un po' sicuramente tirato i remi in barca per quanto riguarda almeno gli investimenti così proprio a fondo perduto in questo colossale esperimento che finora non sta dando i risultati sperati, sicuramente ha aiutato ad arginare le spese e quindi ha aumentato i profitti. E poi l'ultima roba, secondo me, non so se anche tu hai questa sensazione, non ho trovato dati specifici, ma io ho l'impressione che soprattutto su Instagram ci sia moltissima pubblicità in più rispetto a qualche tempo fa.
Io non sono un grande frequentatore di Instagram, quindi non sono una cartina tornasole utile da questo punto di vista, però è anche vero che...
Sei un cliente di Meta praticamente, tra Facebook e Instagram sei Metaverse.
Sì, no, l'unica cosa che uso tanto è WhatsApp, lì non ci possiamo fare niente perché ormai è diventato strumento di lavoro, di vita, di tutto.
Certo.
Vabbè. Fra l'altro Carlo nel frattempo scrive correggendomi, io non mi ricordo esattamente, mi ricordavo Sacchi, ma dice se permetti era Lidlm. In un Milan Como sullo 0-0 espulso un milanista e poi il Milan ha vinto 5-0. Vabbè, io mi ricordavo sta cosa, probabilmente ho sbagliato allenatore, per me gli allenatori del Milan sono un po' tutti uguali.
Sto cazzo.
Senti, siamo già, abbiamo già tagliato il quarto d'ora di, vabbè, al solito, il quarto d'ora di trasmissione, ma faccio una mozione, oggi al posto di mettere quattro brani ne mettiamo tre e andiamo avanti invece a parlare sempre dei 20 anni di Facebook, perché io ho trovato un articolo carino secondo me, perché mi ha ricordato un mucchio di cose. Allora, è un articolo di Daniele Biaggi, uscito su Wired, che si intitola Le cose assurde che facevamo 20 anni fa su Facebook. Ed è una cosa abbastanza divertente, perché a parte citare Farmville, non so se qualcuno se lo ricorda, che era quell'agghiacciante videogioco in cui si passava il tempo a coltivare un orto virtuale pressoché senza alcun senso, probabilmente allora, perché
io non ci ho mai giocato, ma mi sentivo veramente escluso per questa ragione. mi sentivo di essere l'unico che non utilizzava questo Farmville.
Sì, no, io mi sembra ci ho dovuto scrivere un articolo forse ai tempi, quindi l'avevo anche provato, poi me l'ho stufato immediatamente. Però effettivamente, guardando alle cose che facevamo 20 anni fa, possiamo anche capire perché Facebook oggi non sia più così appealing per i giovani. A me la prima cosa che è venuta in mente, ed è il punto 4 di questo elenco uscito su Wired, era cercare gli amici delle elementari e del mare. Ora, quando Facebook è uscito nel 2004, effettivamente uno dei motivi per cui ha fatto il botto è stato che ha permesso di ricreare dei contatti che erano andati persi per molti.
E sembrava essere una cosa interessante.
Pensa a te, sì. Io personalmente poi il 90% li ho tolti dalle amicizie, però.
Ma assolutamente, no, quello è stato veramente un momento in cui a me è capitato, andavo a scrivere a compagni o compagne delle elementari e poi veramente adesso a ripensare si dice, ma perché? La risposta è perché c'era la possibilità di farlo e quindi veniva voglia di farlo. Adesso che quella possibilità l'abbiamo sperimentata, sappiamo che non è così stimolante, basta, preferiamo guardare i creator su Instagram o TikTok.
Ma infatti, secondo te c'è anche questo elemento, nel senso che chiamiamoli nativi digitali con tutti i limiti di queste categorie, va bene, ne abbiamo già parlato anche a questi microfoni, però molto probabilmente hanno l'occasione di mettersi in contatto con le persone e tenere il contatto a distanza da subito, non hanno avuto il nostro vuoto per cui non c'era niente prima, perché WhatsApp era là da venire e almeno io, poi tu hai qualche anno meno, ero abituato ad avere il numero di telefono fisso degli amici.
Sì, sì. Me la ricordo anch'io quell'epoca, sono assolutamente d'accordo con te. La grande differenza è che noi, passando dal liceo all'università, il lavoro, i trasferimenti, eccetera, perdersi di vista era la cosa più normale del mondo e a volte anche non ritrovarsi mai più. Detto così sembra una cosa tristissima, ma era semplicemente la normalità della vita che conducevamo. Invece oggi questa possibilità, a meno che uno proprio non voglia tagliare i ponti, non è data, nel senso io stesso attraverso WhatsApp non dico che ho ritrovato delle amicizie, ma sicuramente ho avuto l'opportunità di stringere dei rapporti che magari si stavano allentando. Invece basta che, non so, compare il gruppo WhatsApp indovinato in cui magari si è pochi e si sta bene ed ecco che si ricomincia a uscire assieme con più frequenza. Per la generazione Z o i giovani millennial, nativi digitali, chiamiamoli come vogliamo, questa è proprio la normalità. Invece Facebook dava la possibilità di fare qualcosa che all'epoca era rivoluzionario: restare in contatto o ritrovare i contatti. È solo una delle poche cose rivoluzionarie che ha fatto Facebook, che però col passare del tempo invece hanno iniziato a diventare, come direbbero i nativi digitali, cringe.
Sì, decisamente sì. Dai, adesso un brano lo mettiamo e tra i vari partecipanti a Sanremo nel 2009 ci sono stati anche i Marlene Kunz, che avevano portato una canzone che si titolava Canzone per un figlio, ma a me quella che piace tanto dei Marlene Kunz è Lieve.
Thank you.
Le 21:23 minuti, questa è Radio Popolare, questo è Doppio Click e andiamo avanti a parlare del tema Facebook Meta. Allora, tra i tanti problemi che si è trovato ad affrontare Mark Zuckerberg col suo social network, a parte quelli per esempio che l'hanno visto protagonista al Senato degli Stati Uniti settimana scorsa, in cui è stato accusato di avere le mani sporche di sangue e gli è stato chiesto di fare pubbliche scuse, io credo che il picco assoluto sia stato il caso Cambridge Analytica.
Beh sì, è proprio il momento, l'anno in cui i social network in generale, ma Facebook in particolare, diciamo così, hanno perso la loro innocenza.
Sì.
Abbiamo scoperto dopo qualche anno veramente anche da parte nostra, da parte nostra intendo a livello di società, di una ingenuità che vista col senno di poi è veramente sorprendente, in cui ancora pensavamo che sarebbero stati dei motori per la democrazia, la libertà di informazione, le primavere arabe, tutte queste cose qui, e poi il 2016 Cambridge Analytica ci ha fatto scoprire che invece ci ha fatto scoprire, diciamo così, quali potevano essere gli effetti della profilazione di massa a cui eravamo tutti più o meno inconsapevolmente sottoposti. In questo caso si tratta appunto di una agenzia di consulenza politica che attraverso dati, tra l'altro presi illegalmente da Facebook per giri che adesso sarebbe un po' lunga a ricostruire, ha messo in piedi quella macchina di profilazione politica, di targetizzazione politica, di annunci pubblicitari ma basati anche su fake news, diffamazioni, immagini contraffatte, tutto il peggio, allo scopo e forse anche in parte riuscendoci di manipolare l'elettorato in favore di Donald Trump e della Brexit. Ricordiamoci che tra i cofondatori di Cambridge Analytica c'è Steve Bannon, che per tempo è stato fondamentalmente il guru dell'estrema destra mondiale. Ecco, questo in effetti diciamo che per conto di Facebook non è stato uno scandalo da poco, e tra l'altro di cui gli effetti continuano ancora a sentirsi, ovviamente.
Sì, tra l'altro devo dire che è stata una vicenda quella che ha messo in piena luce tutti i limiti delle velleità di controllo nell'utilizzo dei dati, perché allora io provo a riassumerla per sommi capi quello che è successo. Quello che è successo è che un professore di Cambridge, che però non c'entra con Cambridge Analytica, aveva lanciato una sorta di sondaggio online. Aveva raccolto informazioni su 87 milioni di utenti di Facebook e teoricamente non avrebbe dovuto condividerli con nessuno, perché le condizioni di utilizzo di alcuni servizi, che poi sono cambiati con gli anni all'interno del social network, prevedevano che uno se li tenesse per sé. Il caos è scoppiato quando è venuta fuori questa notizia e soprattutto quando è venuta fuori la notizia appunto che fossero stati ceduti a Cambridge Analytica. Ora, c'è una cosa che a me ha sempre lasciato terribilmente perplesso in tutta questa vicenda, nel senso che la reazione di Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Europea è stata quella di prendere il povero Zuckerberg, che in quel periodo sembrava un piccione viaggiatore, farlo andare avanti al Congresso, avanti al Parlamento del Regno Unito, avanti al Consiglio, alla Commissione Europea, e dirgli: ma che diavolo fai, come ci assicuri che non succederà mai più niente del genere? Però io ai tempi avevo coperto la notizia sia per Radio Popolare che per un paio di siti per cui lavoravo. Beh, andando a scavare un pochino, si scopre per esempio che Cambridge Analytica era sì una società, ma non indipendente, era una controllata di SCL Group.
Certo.
SCL Group, io ero andato a vedere il sito, poi l'hanno un po' cambiato, l'hanno edulcorato. Aveva messo l'elenco dei suoi clienti. Tra i suoi clienti c'erano l'esercito degli Stati Uniti, il governo di Londra e un altro po' di gente. Praticamente è specializzata in quelle che vengono definite psyops, cioè esatto, operazioni psicologiche all'estero. Quindi noi stiamo dicendo in buona sostanza che grande scandalo, prendiamo Zuckerberg, lo portiamo in giro da una parte all'altra dell'Atlantico per chiedere di non farlo più, Sì, però quei servizi lì li stavano usando tutti per influenzare le elezioni in paesi del sud del mondo, paesi dell'est Europa, insomma.
Beh, ma certo, è il solito problema che abbiamo già menzionato più e più volte qua a Radio Popolare. Cioè, alcune cose sono tollerate a patto che, uno, riguardino paesi quelli che Donald Trump definirebbe delle fogne, ma perché è lui in verità a essere tale, vabbè, e l'altro è che a patto che non vengano fuori a livello di pubblica opinione. Poi ovviamente Zuckerberg non può neanche essere, volendo, responsabile del fatto che il ricercatore di Cambridge, che avrebbe dovuto tenere per sé quei dati perché erano presi solo per scopi di ricerca, decide invece di venderli a una società terza. Certo è che questo è stato solo uno dei tanti casi in cui si è scoperto quanto fosse porosa, diciamo così, per usare un eufemismo,
bello porosa,
la difesa, ti piace? La
sì,
difesa
sì, molto.
Della privacy degli utenti da parte di Zuckerberg. Ma guarda, qua ti rubo un secondo per raccontare il mio aneddoto preferito riguardante Facebook e perché si poteva immaginare che dal punto di vista della privacy le cose non sarebbero andate bene, perché è il 2004, quindi Facebook sta letteralmente nascendo, quando Mark Zuckerberg si vanta con un suo amico dalla sua stanza di Harvard, si vanta via chat del fatto di aver lanciato questo servizio e di aver ottenuto 4.000 email, immagini, indirizzi e altro, e l'amico gli chiede: ma insomma, ma come sei riuscito a farsi dare tutte queste informazioni? Questa è una chat che poi è uscita pubblicamente, si trova ancora online, e l'allora 19enne Zuckerberg risponde in inglese: "They trust me, dumb fucks", che tradotto significa: si fidano di me, stupidi coglioni. Quindi insomma, questo succedeva 20 anni fa, diciamo che non era un'ottima premessa da parte della persona a cui poi avremmo affidato in miliardi e miliardi una larga parte delle nostre informazioni private.
E guarda, hai fatto un gancio perfetto, perché l'ultimo capitoletto relativo a Meta, Zuckerberg e i piani per il futuro riguarda proprio le informazioni e l'intelligenza artificiale. Perché? Perché c'è stata un'intervista che è riportata da Vice, in cui in buona sostanza Zuckerberg ha detto che Meta è destinata a spaccare con l'intelligenza artificiale. Quando gli hanno chiesto, anzi ha detto che la sua società sta giocando per vincere. Allora, perché dice questa cosa? Beh, lo spiega in maniera molto candida. Dice: vabbè, tutti quelli che si stanno occupando di intelligenza artificiale per addestrare gli algoritmi hanno bisogno di dati. I dati che stanno utilizzando, bene o male, sono tutti gli stessi, perché ci sono dei dataset che sono common crawl, ci sono dentro, vabbè, i soliti Wikipedia e il solito sito coi brevetti di Google. E lui dice: sì, ma noi abbiamo miliardi di immagini, miliardi di messaggi, miliardi di comunicazioni video che ci sono stati dati volontariamente.
Eh già. Come dire, grazie Zuckerberg per essere stato così candido.
Eh sì, ogni tanto è bellissimo, perché
un po' lo sospettavamo, sai come tra l'altro quel lavoro gratuito che facciamo sempre noi su Instagram quando usiamo gli hashtag per le nostre foto. Io personalmente non lo faccio, però insomma sappiamo che si fa tantissimo, e quegli hashtag diventano, con tutto il rumore di fondo, ma diventano uno strumento eccezionale per l'addestramento delle intelligenze artificiali, perché le aiuta a mettere in collegamento determinate immagini con determinate parole. Uno strumento eccezionale per creare per esempio i sistemi text to image in stile DALL-E o Midjourney. Poi anche lì tema privacy, dice: no, comunque non utilizziamo i messaggi privati, al che noi possiamo rispondere soltanto:
sì,
speriamo, che, cioè, a questo punto fallo, tanto sì, dobbiamo dire.
Anche perché, guarda, una delle cose che si faceva notare quando parlavo dell'articolo di Wired sulle le cose assurde che facevamo, era scambiare messaggi privati sulle bacheche, perché non avevamo ancora realizzato che lo vedeva l'universo mondo, vabbè. Quella è una cosa che succede. Senti, andiamo avanti col discorso intelligenza artificiale, perché l'altra notizia sull'intelligenza artificiale è che si è fatto un altro passaggino per il famoso AI Act, cioè la normativa dell'Unione Europea per regolare l'intelligenza artificiale. E va tutti molto entusiasti, però resta sempre il solito problema.
Ovvero?
Ovvero il fatto che, sebbene mettano un controllo di trasparenza su come vengono fatti i modelli, eccetera, quando arriviamo alle applicazioni dei sistemi, per esempio, di riconoscimento facciale in tempo reale a scopi di ordine pubblico, e le virgolette certo. che mi sono partite dalle mani, nessuno degli ascoltatori e delle ascoltatrici le può vedere, ma spero che le abbiano sentite.
Sì, sì, si sentivano.
Ecco, continuiamo a delegare l'uso alle nazioni. E ora, io l'ho detto anche in questi, su queste frequenze, c'è una bella differenza fra il vietare una tecnologia e il permettere la tecnologia e sperare che governi più o meno democratici la utilizzino in maniera sensata.
Sì, anche perché quello che tutti noi avremmo voluto è una messa al bando totale del riconoscimento biometrico, quindi riconoscimento facciale e simili, in luoghi pubblici, in tempo reale, da parte delle forze dell'ordine, soprattutto perché uno, anche se noi viviamo in una democrazia, non è ovviamente mai da dare per scontato che questa rimarrà per sempre una democrazia, insomma diciamo che il vento che spira non è dei migliori, ma ci sono già nazioni come l'amica Ungheria o altre, che già hanno già abbondantemente intrapreso quella china, quindi dall'Unione Europea l'idea di dire sì, ok, sono sistemi ad alto rischio, quindi vanno usati solo per determinate eccezioni, e poi queste eccezioni che ovviamente vengono adottate e come dire legiferate letteralmente dalle singole nazioni diventano proprio lo spiraglio che gli tiri un calcio e diventa una porta spalancata. L'unica vera e propria messa al bando totale che c'è, anche qui però sono sempre messe al bando divieti che devono essere poi adottati dalle singole nazioni, è quella sulla polizia predittiva, quella che però va a colpire lo specifico individuo, quella invece che fa riferimento alle zone ad alto rischio che entrano a far parte del cosiddetto utilizzo dell'intelligenza artificiale ad alto rischio di terzo livello e che appunto sono soggette a determinate eccezioni che poi diventano appunto quello spiraglio di cui dicevo prima.
Sì, allora nel frattempo ti comunico che secondo me intanto è iniziato Sanremo, perché vedo che i messaggi calano, a parte Marco che segnala che martedì 20 febbraio dalle 17 c'è un presidio avanti al consolato britannico in Piazza del Liberty a Milano, per in favore di Julian Assange, visto che stavamo giusto parlando di democrazia e internet. Senti, chiudiamo il capitolo intelligenza artificiale con questa geniale nuova funzionalità che Google vuole introdurre in Google Maps.
A quanto pare, quindi allora
mamma mia,
guarda, poi te la lascio raccontare a te, io inizio solo con
paura.
Allora, fondamentalmente ho l'impressione che quello che stia succedendo è che quella che gli anglosassoni definirebbero la nostra agency, cioè fondamentalmente la nostra, ecco, autonomia decisionale,
quasi libero arbitrio.
Sì, esatto. Ci stia venendo veramente privato a colpi di intelligenza artificiale, perché se già Google Maps era quello strumento che insomma, se tu non sei presente su Google Maps, intendo per gli esercizi commerciali soprattutto, fondamentalmente scompari, quindi già è abbastanza inquietante. Adesso invece questa cosa si sta ritorcendo contro di noi, però lasciate raccontare esattamente di cosa si tratta.
Allora, per come la racconta Miriam Daniel, che è di Google, è responsabile, vice president di Google Maps, la funzionalità dovrebbe funzionare in questo modo. In pratica, un algoritmo di intelligenza artificiale fa una bella profilazione delle nostre abitudini, attitudini, eccetera. Lui fa l'esempio la scelta del ristorante, se siamo vegani, non siamo vegani, eccetera. Insomma, al posto di andare a cercare il ristorante più vicino, noi chiediamo direttamente all'algoritmo, secondo lui, dove dovremmo andare noi. Allora, cosa può andare storto con tutto questo? Prima di tutto capire se per sbaglio, ma la butto lì, l'algoritmo non sia vagamente sensibile a quanto possa pagare per la pubblicità l'esercente di un locale o di un altro. Ma seconda cosa, ho il dubbio che si voglia arrivare a un livello di, questo è un termine tecnico, rincoglionimento delle persone assoluto, perché un altro esempio che viene fatto è chiedere a Google Maps cosa fare in una giornata piovosa.
Cosa fare in una giornata piovosa? E Google Maps cosa ti dirà? Vai a fare una passeggiata al parco, o forse ti dirà di andare al cinema o a vedere una mostra. Chi può immaginare queste mirabolanti intelligenze artificiali che cosa potranno escogitare? No, a me quello che spaventa, guarda, me ne ero occupato, ti rubo due minuti, perché me ne ero occupato tanto tempo fa per un articolo che avevo scritto, e una delle applicazioni più inquietanti che avevo trovato si chiamava Life Cycle, cioè letteralmente ciclo di vita. Allora, che cosa faceva? Seguendoti, tenendola sempre attiva, ti seguiva ovviamente giorno dopo giorno in tutte le tue pratiche quotidiane. Tu dovevi semplicemente inizialmente addestrarla, ovvero se mi trovo qua significa che sono a fare l'aperitivo, se mi trovo qua significa che sono al lavoro, se invece sono qua significa che sono andato a trovare i miei genitori, non lo so.
Che bella idea.
E cose di questo tipo. A furia di una bella idea. A furia di seguirti giorno dopo giorno in tutte le tue pratiche quotidiane, imparava ovviamente a conoscerti sempre meglio. Dopodiché ti consegnava dei report in cui ti diceva: questa settimana sei stato il 12% in meno al lavoro, ma il 22% in più con gli amici a fare aperitivi, e hai camminato il 5% in meno, insomma mettendoti davanti, insomma, diciamo così, alle tue responsabilità, ti metteva proprio come si dice, schiena contro il muro nel dirti: hai lavorato poco, hai fatto troppi aperitivi, devi essere più attivo, devi essere meno sedentario. Veramente una cosa che ovviamente poi risponde a quelli che sono poi è quello per me l'aspetto inquietante, che tutto è costruito in un modo che ti fa capire chiaramente quando è che stai comportandoti bene e quando è che stai comportandoti male. Ma chi è che decide che è bene o male? Ovviamente è un po' tutto questo mito dell'efficienza sempre e comunque a tutti i costi, dell'essere salutari, del non perdere tempo, e questa app veramente sembrava avere lo scopo di trasformarci in dei piccoli robot che si comportano senza più nessuna autonomia decisionale nel modo voluto dalla società in cui viviamo. L'avevo trovato estremamente inquietante, questa era una cosa di cui mi ero occupato, fai conto, 4-5 anni fa. La cosa che adesso mi fa star veramente male è come tutto ciò stia diventando la normalità.
Sì, io aspetto solo che riescano a hackerare il sistema di Google Maps, in cui se gli chiedi cosa faccio una giornata piovosa, ti segnala una fumeria doppio, e lì sarebbe molto sarebbe molto carina. Si è riusciti già ad arrivare alle 21:40, però la tecnica dei tre brani mi sa che la utilizzerò più spesso. Poi magari chiediamo un feedback anche ascoltatrici e ascoltatori per vedere se gli piacciono più chiacchiere, meno musica, oppure vogliono più musica. Vabbè, l'ultimo brano di questa sera, sempre con la logica di prima, cioè gente che è stata a Sanremo ma non canzoni che sono state portate a Sanremo. Beh, nel 1999 a Sanremo ci sono stati anche i Subsonica, che hanno portato Tutti i miei sbagli, e questa è l'eccezione che conferma la regola, che di solito i gruppi portano delle canzoni più brutte della media. Però noi stasera invece ci ascoltiamo una canzone in cui c'è un featuring di uno che con Sanremo ha avuto a che fare parecchio, più come compositore che come interprete.
Che crea falsi miti di progresso. Chi credete che noi siamo? per i capelli che portiamo. Noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. Fino a noi, carico di menzogne. Mandiamoli in pensione, i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi e raggi laser, se le pedane sono piene di scemi che si muovono. I'll bet just to arms. La musica contemporanea mi butta giù, mi butta giù. I'm bad just to watch. La musica contemporanea mi butta giù.
Up Patriots to Arms, cover secondo me strepitosa, vabbè, con la partecipazione del buon Franco Battiato. Allora, Daniele, intanto abbiamo un sostanzialmente un plebiscito, meno musica, più chiacchiere.
Ma perché quelli a cui piace la musica stanno guardando Sanremo?
No, allora, secondo me su sta roba no, adesso arriveranno una bordata di messaggi. Io ringrazio Albi che ha fatto i complimenti per le scelte musicali. No, più che altro, io vi dico una cosa, più chiacchiere, meno musica è possibile a due condizioni. E poi qua vedete dove arriviamo, anche se non è periodo di abbonaggio. Le due condizioni sono: uno, Andrea Daniele Signorelli, perché se dovessi parlare solo io sarebbe un bagno di sangue. Due, che da qualche tempo, e lo dico piano, secondo me c'è stato un intervento di Monica Paes su questo, non mi hanno più messo il maledetto stacco pubblicitario a metà trasmissione, che mi obbligava a fare tutta una suddivisione pari della scaletta, e quindi adesso possiamo fare una cosa assolutamente anarchica. Perché dico questo? Beh, perché il buon Andrea Signorelli prima o poi smetteremo di pagare l'inudibilità, cominceremo a dargli dei soldi. Per non avere la pubblicità servono gli abbonamenti e le tessere, quindi per più chiacchiere più abbonamenti e tessere. Sai che non sono bravissimo a tirar su. Avrei potuto fare meglio, dai.
Dici che il crowdfunding per la prossima
Per il crowdfunding ci rivolgiamo a qualcun altro. Tra l'altro ci deve essere un'impostazione assolutamente fascista del mixer, per cui se ti parlo su ti si abbassa automaticamente il volume.
Beh, è perché ubi maior minor cessat, e il tuo mixer lo sa.
Sì, lo so, però trovo questa cosa poco democratica. Vabbè, niente, funziona così. No, però ho sbagliato a mettere il sottofondo, perché in realtà noi andiamo ad aprire una rubrica.
Quindi ci vuole un altro sottofondo.
No, adesso abbiamo la sigla. Vediamo se ascoltatrici o ascoltatori indovinano di chi andiamo a parlare. Non è Bugs Bunny, ma è Elon Musk. Allora, abbiamo un paio di notiziole per questa settimana. La prima, cerchiamo di farcela fuori un po', ma neanche tanto in fretta. Allora, qualche settimana fa era venuto fuori un'inchiesta del Wall Street Journal che parlava dei supposti problemi di droga di Elon Musk. Allora, utilizzo di cocaina, ecstasy, ketamina probabilmente è l'unica vera perché avrebbe una prescrizione medica per utilizzare la ketamina. Musk ha smentito il tutto dicendo fra l'altro che Mario, magari bastasse disinserire il voice over dal mixer per non coprire Signorelli. Elon Musk ha risposto dicendo che da quando lavora con la NASA, con SpaceX, l'hanno obbligato a fare dei test antidroga a sorpresa e non è mai risultato positivo. Su sta roba qua, Daniele, come la prendiamo?
Allora, rimanendo nel campo delle ipotesi e inserendo condizionali anche dove non ci vorrebbero, diciamo che è un po' curiosa questo cambio, sembra un cambio di posizione da parte di Elon Musk, perché è stato lui più e più volte a vantarsi del suo utilizzo, si sarebbe quantomeno, stando ad alcune ricostruzioni, vantato in più occasioni del suo utilizzo di droghe, in particolare più e più volte è saltata fuori la questione della ketamina, che appunto richiede una prescrizione medica, che adesso si sta riscoprendo quantomeno a livello di microdosing e tutto quello che vogliamo. La sensazione è che questa retromarcia potrebbe, qualora le notizie precedenti fossero vere, essere dovute al fatto che gli investitori e gli azionisti delle sue aziende hanno reagito molto male a queste notizie. Poi che lui, lavorando per SpaceX, debba sottostare a controlli, questo sicuramente chi può dire che cosa può esserci di vero e come e quanto Elon Musk sia stato sottoposto, impossibile saperlo. Io comunque continuo a sperare che tutte le notizie emerse sull'abuso e l'uso di droghe da parte di Elon Musk sia credibile, un po' perché riesce incredibilmente a rendermelo un filino più simpatico e un po' perché spiegherebbe tante cose, non so come dire.
Sì, un po' sì. Beh, comunque il Wall Street Journal ha rilanciato perché in pratica è uscito con un nuovo articolo in cui sostiene che in realtà la cultura del consumo di Musk si sarebbe riflessa su partner e collaboratori, cioè in particolare li avrebbe, non dico costretti, ma spinti a partecipare a delle feste a base di funghetti, allucinogeni e compagnia cantante, citando anche un caso nel 2022 quando l'ex dirigente di Tesla, Larry Ellison, avrebbe proposto a Musk di fare con lui un ritiro alle Hawaii, poverini, per disintossicarsi da varie sostanze. Insomma, diciamo che serpeggia un po' di nervosismo per quanto riguarda Tesla, anche perché ultimamente Musk ha preso un'altra bella legnata in cui gli hanno tolto un bel po' di azioni.
Sì, gli hanno tolto un bel po' d'azioni. Tesla tra l'altro non sta andando benissimo ultimamente. Questa questione delle droghe, diciamo che si inserisce in un filone in cui tutti gli azionisti delle varie imprese di Elon Musk sono sempre più preoccupati dal dover avere a che fare con un personaggio che per molti versi sta chiaramente sfuggendo al controllo, al buon senso, e ha preso una deriva che poco si confà al suo ruolo di super imprenditore, ma non tanto per, o non solo per una questione politica, non solo per il fatto che ormai è diventato una sorta di anche lui guru della destra e che X è stato completamente riorientato per essere un social network che sta, come dire, sostenendo fondamentalmente determinate frange politiche, ma proprio perché a volte l'impressione da fuori sembra essere quella di una figura che non ha più la situazione sotto controllo, non ha più il polso della situazione, per cui alcune mattane che un tempo gli venivano perdonate o addirittura contribuivano alla sua aura di personaggio sopra le righe e quindi un po' geniale, adesso vengono viste in un'altra maniera. E anche questa questione dei festini, che magari un tempo avrebbe potuto sembrare, non so, un benefit per gli impiegati, per i suoi dipendenti, adesso viene letta in tutt'altra maniera.
Allora, tra le cose che Musk non ha più o non ha mai avuto sotto controllo, ce n'è un'altra molto interessante. Allora, Musk non ha sotto controllo, per esempio, il sole. Io pescare, in realtà mi è stato segnalato da una collega che è fisica, quindi lei l'avrebbe potuta spiegare molto meglio di me, ma io la spiegherò in maniera abbastanza approssimativa, abbiate pazienza. Cosa sta per succedere? Beh, succede che come ogni 11 anni ho scoperto con una certa sorpresa, il Sole sta per invertire i suoi poli magnetici. In pratica, mentre il pianeta Terra questo tipo di inversione lo fa ogni qualche centinaio di migliaio di anni, con conseguenze che sono tutte da verificare, beh, il Sole lo fa puntualmente più o meno ogni 11 anni. Ecco, l'ultima volta che c'è stata questa inversione è stata nel 2013. Cosa c'entra tutto questo con Musk? Beh, quando c'è questa inversione dei poli magnetici, e qua vado nella spiegazione proprio un po' approssimativa, si sconquassa un po' tutto il sistema interno al Sole, che viene descritto dagli scienziati bene o male come un grosso magnete nucleare. Quello che accade è che si creano delle ondate di radiazioni che partono per il sistema solare un po' a caso. Ci mettono più o meno 3 giorni ad arrivare alla distanza della Terra, e diciamo che lì dobbiamo incrociare tutti le dita perché non ci prendano in pieno. Ci sono molte cose che possono succedere. Allora, quello che dicono gli scienziati è che nella maggior parte dei casi il campo magnetico terrestre riesce a deviare questa ondata magnetica, elettromagnetica nel caso specifico, ma non sempre questo succede, ogni tanto passa, e se poi l'atmosfera la smorza un po' e quindi le conseguenze sul pianeta Terra sono un po' attutite, beh, le conseguenze per i dispositivi elettronici che invece sono in orbita intorno al pianeta Terra potrebbero essere pesanti. E Daniele, che cos'è che abbiamo intorno al pianeta Terra nel numero di 4.000 unità?
Ma oltre tra le migliaia e migliaia di satelliti, il numero preciso di 4.000 unità fa riferimento ai mini satelliti, agli Starlink di Elon Musk, ovviamente, che sappiamo avere un ruolo sempre più importante. Questi satelliti, questi mini satelliti, avere un ruolo sempre più importante nelle comunicazioni internet, e che sono in un numero esorbitante, che quindi si sa mai che queste tempeste solari deviate, smorzate e quant'altro magari non ne colpiscano qualche centinaia, qualche migliaia, insomma, dove non riusciamo noi magari ci può pensare il Sole.
Ecco, sì, no, il rischio davvero è che un'eventuale, diciamo, tempesta perfetta, cioè se la Terra dovesse essere colpita in pieno da una di queste tempeste solari, in buona sostanza, corriamo il rischio che vengano fritti buona parte dei satelliti che abbiamo in circolazione, fra questi anche quelli del GPS, il che non è una buona notizia per chi è abituato come me a usare il navigatore più o meno per qualsiasi cosa, ma compresi anche i satelliti di Elon Musk. Il problema è che li ha messi in orbita abbastanza recentemente, quindi ben dopo il 2013, quando c'è stata l'ultimo giro di tempeste solari. Boh, vedremo cosa succederà, e non so per cosa incrociare le dita, francamente.
Nel dubbio noi incrociamo le dita, poi vediamo, esatto, che cosa succederà, e ne riparleremo. Quando è che si sa per caso un lasso, no, temporale più preciso? No, ok.
No, devo dire che il Sole è un po' capriccioso da quel punto di vista, però si sa che ogni 11 anni bene o male lo fa. Io consiglio veramente questo articolo, perché è su Vox.com, è un articolo del 31 gennaio, bello corposo, bello lungo, la spiega benissimo, io l'ho fatta in maniera terribilmente pasticciata, come ha scritto un'ascoltatrice o un ascoltatore, che però dice pasticciata in maniera simpatica. Va bene. Allora, niente, qua abbiamo 1 minuto e 50 secondi, mi sa che FTX non ce la facciamo a farla.
Ce lo teniamo per la volta prossima, allora, dai.
Ma sì, allora non andatevi a cercare niente su FTX, così non vi rovinate la sorpresa, mettiamola così. E Daniele, allora, siccome c'è sempre il famoso discorso per cui per adesso, aspettando che piovano tessere, abbonamenti con la causale vogliamo signorelli fisso in radio e via via via. Per adesso io ti pago in udibilità come al solito e ricordo che c'è un podcast, Crash, la chiave per il digitale, che, il cui autore è il co-conduttore di Doppio Click e che ha la buona abitudine di uscire il mercoledì mattina alle 5 del mattino. Non ho capito perché a questo orario un po' gallinesco.
Ma non, tanto non è che io sono sveglio e alle 5 schiaccio il bottone.
Ah, non funziona così. Ti vedevo che ti metti la sveglia e premi il pulsante dicendo ok pubblico, va bene?
No, è già programmato, quindi alle 5, così appena uno si sveglia, anche la persona che prima si sveglia o al contrario, quello che è arrivato tardi, dopo una serata lunghissima perché è giovane, ha ancora tantissime energie, dice ma non c'ho manco ancora voglia di andare a dormire, prima mi ascolto Crash. Come che sia...
Di che parli domani?
Infatti domani restiamo un po' nel mondo della fisica, perché domani parliamo di computer quantistici, per la precisione, ma dopo tutti questi anni a parlarne, a che punto siamo con i computer quantistici? In verità quello che si scopre, senza fare troppi spoiler, è che tanto per cambiare gli ultimi anni sono stati all'insegna di un hype, di un'aspettativa e di promesse che poco hanno a che fare con la realtà dei fatti, che i prototipi certo esistono, che dei progressi sono stati fatti, ma gli ostacoli di questo mondo pazzesco che è la fisica e la meccanica quantistica sono ancora tantissimi e rischiano di essere irrisolvibili. Ma il tema è, devo dire, molto complesso, mi ci sono spaccato sulla testa, spero di non aver fatto errori, ma anche estremamente affascinante.
E con i soliti Gorillaz, poi una sera quando abbiamo tempo raccontiamo un aneddoto su sto brano.
Ah sì, certo.
Va bene, con l'accompagnamento dei Gorillaz, un saluto da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli, ciao.
Noi vi lasciamo alla programmazione di Radio Popolare che prosegue come al solito con l'altro martedì, a seguire le news della notte, questa sera curate da Alessandra Tommasi e ci si sente martedì prossimo.